Je donne la parole à Mino Gabriele. Voilà. Qui enseigne l'iconographie et l'iconologie et la philosophie, la philologie des images à l'Université de Udine. Il est l'un des grands spécialistes de cette tradition, Alchemia, la tradizione in Occidente, secondo le fonti manoscritte e a stampa, puis l'édition de l'Ipnerotomachia Polifili, le Corpus Iconographicum de Giordano Bruno, Le Commentaria Symbolica de Antonio Ricciardi, un ouvrage magnifique de la fin de la Renaissance, et encore l'Iconologia de Cesare Ripa, et très récemment, il Libro degli Emblemi di Andrea Alciato. Donc, vraiment tout le grand corpus de l'imaginaire symbolique de la Renaissance est là, et je suis donc très heureux de lui donner la parole.
Buongiorno a tutti, ringrazio Gianluca e le colleghe per l'invito. E qui desidero brevemente, come si vede, riflettere a proposito di un passaggio importante, il simbolo geroglifico, cioè il segno geroglifico, da uno stato appunto prevalentemente simbolico, che è quello trasmesso da Apollo e poi anche da Francesco Colonna dell'Ipnerotomachia Polifili, a Cesare Ripa. In sostanza si può dire che il segno geroglifico tra il 400 e la fine del 500 si trasforma da un dato prevalentemente simbolico, con tutte naturalmente le valenze che esso ha, ad un dato tecnico qual è l'attributo. Facciamo degli esempi. In un Apollo, come vedete, il rapporto fra l'immagine, fra il segno e il significato è semplice. Nel Colonna, che si inventa, non conosce l'Apollo e si inventa completamente il suo geroglifico, accade la stessa cosa, benché nel Colonna abbiamo anche una grammatica, abbiamo una sintassi e forse il Colonna intuisce anche il valore fonetico dei segni geroglifici, perché li trasforma in termini latini, quindi con una vocalità latina. Facciamo degli esempi semplici. Questo è un Apollo nell'edizione, i segni, vedete, sono dei singoli, dei signa simbolici. Nel Colonna, che inventa di sana pianta, inventa completamente i suoi segni, però li mette insieme come fossero un discorso, gli dà un valore anche grammatico, grammaticale e sintattico. Questi due elementi, i geroglifici di Apollo e i geroglifici del Colonna, costituiscono la base di tutta la conoscenza e lo studio dei geroglifici del Rinascimento. E tra loro si integrano, sono due strumenti straordinari, sui quali possono inserire le loro riflessioni, i loro studi, le loro trasformazioni tutti gli eruditi e i dotti italiani, francesi, tedeschi, inglesi e spagnoli. Facciamo un esempio. Questa è la lira, che non c'è come segno geroglifico, va bene? E rappresenta l'uomo capace di riunire degli altri uomini in armonia. In Alciato, che siamo dopo, ha lo stesso significato, però il contesto è già diverso, vedete? Nel senso che l'armonia diventa non solo il segno della lira, ma diventa il segno appoggiato su una poltrona in una stanza, cioè è contestualizzato. Addirittura in Valeriano, come vedete, lui addirittura attinge a delle monete e guarda anche alle antichità romane, agli aspetti archeologici, quindi vi è un passaggio graduale dal segno come tale, signum simbolicum, va bene, a quello che è un soggetto da trattare, da argomentare, da trasformare. Infatti arriva Ripa, siamo alla fine del 1593, e cosa fa Agrippa? Prende questi segni che erano appunto simbolici e li trasforma in attributi. Qui abbiamo la personificazione, la donna, e i suoi attributi, la corona, l'archetto e la lira. La lira che diventa attributo, benché lui prelevi, prenda, recuperi questo tipo di segno dalla tradizione, naturalmente, di Orapollo e del Colonna. Qui abbiamo un altro esempio, qui abbiamo anche i geroglifici della Suche Brush e poi naturalmente i crematini tedeschi, abbiamo questo geroglifico che rappresenta la fraternizzazione fra gli uomini. In Orapollo è la concordia, va bene? E naturalmente il Fasanini, il Tebazio parlano sempre di questo tipo di unione, questa stretta di mano, questi uomini. Naturalmente il lanciato lo trasforma in concordia militum, va bene? E diventa quindi una destrarum iunzio, e le fonti qui si accumulano, abbiamo sia Orapollo ma anche Tacito e le monete romane, quindi anche il contributo archeologico antiquariale contribuisce alla metamorfosi del segno simbolico, diciamo, del geroglifico rapogliano, diciamo così, va bene, in quello che poi diventerà un lessico di attributi da gestire liberamente, questo è il dato fondamentale, liberamente e quindi arbitrariamente. Ecco, questa è la concordia militare, vedete, io sopra ho messo il testo del Ripa del 603 con la figura e sotto c'è il testo della traduzione francese, e abbiamo qui la personificazione dove abbiamo la donna, i due attributi, la nave e l'insegna e le mani giunte. Questa non c'è nell'edizione francese, va bene, però più o meno si può vedere come si opera, cioè abbiamo la concordia, la confidenza, e vedete che questi segni, va bene, assumono parti del corpo. Questo è il passaggio alla personificazione, che è un concetto altissimo, perché è il concetto che permette di trasformare il linguaggio in una concreta visione del pensiero. In Orapollo abbiamo l'avis supupa, che corrisponde al gratus animus. Nell'iconologia del Ripa, ecco qui abbiamo una femmina che, insomma, leggete benissimo anche voi, che ha la personificazione, che ha una ghirlanda, ha un ramo e ha queste, naturalmente, questi uccelli ai piedi. Quindi ecco che ancora una volta questa trasformazione progressiva tra la fine del 400 e la fine del 500, va bene, viene a trasformare un dizionario, un lessico simbolico molto puntuale del geroglifico ad un lessico generico. Eccola qua, vedete? Questa è l'edizione più tarda, abbiamo sempre la personificazione, la donna e i suoi tre attributi, l'olivier, va bene, e l'arco. Qui abbiamo un esempio del leone, abbiamo i geroglifici del leone, questo è Gardner, l'Egyptian Grammar, Orapollo, naturalmente lo paragona alla forza, alla vigilanza, eccetera, alciato, la stessa cosa, la ferocia, però sei sempre un leone, è sempre un leone, cioè la figura di un leone. Di cui ieri abbiamo avuto una bella relazione di una giovane studiosa. Ecco, e Valeriano lo stesso ripete, perché Valeriano poi è semplicemente un compilatore, non è niente di più. E naturalmente in questo caso abbiamo il passaggio, nel Ripa poi, vedete a destra, abbiamo il leone, diventa uno strumento secondario, non primario come nel geroglifico, ma secondario del soggetto iconologico. Ecco, la differenza, dicevo, di questa trasformazione è strettamente connessa a una forma di pensiero diverso, cioè tra l'entusiasmo e la conoscenza della fine del 400, dell'inizio del Rinascimento, dell'umanesimo, va bene, e l'elaborazione che viene fatta fino alla fine del 500, è un passaggio epocale, perché il pensiero, la riflessione che sta dietro questa visione filosofica, alla base della visione filosofica, bene, del linguaggio, passa dalla constatazione dell'importanza, del segreto, del contenuto, del segno geroglifico, a quello che è semplicemente un dato tecnico, grammaticale, un dato compositivo delle personificazioni, un dato didattico mnemonico. Naturalmente in ciò si deve vedere anche un fallimento e la fine della concezione alta del linguaggio simbolico umanistico. Di fatto, lo studio dell'Orapollo e lo studio del Colonna sono l'apice, il culmine, il vertice di una concezione filosofica del linguaggio che muore con essi, finisce. Non ce la fa il pensiero e la letteratura successiva a portare oltre. E questo per ragioni anche tecniche, ci vorrà Champollion a risolvere il problema. Va bene. E quindi si accontenta, va bene, di legare il fenomeno, di portare il fenomeno del signum symbolicum, che in se stesso è una capacità mnemonico, didattica, mentale di altissimo livello, di retorica e di speculazione interiore, a quello che è semplicemente l'attributo. In questo vi è il ritorno indietro, semplicissimo. Ecco qua, il Ripa torna indietro e torna a quella che è la tradizione mnemonica, mnemotecnica, diffusissima, dove le personificazioni, cioè io il pensiero lo organizzo distribuendo attraverso una serie di luoghi le immagini che costituiscono l'espressione di ciò che penso. Quindi la personificazione è un resumé, è un piccolo riassunto, nel quale la mia speculazione interiore si dispone logicamente per ricordare quello che è stato il mio pensiero iniziale. Questa è la mnemotecnica. E la personificazione è uno strumento straordinario. Però, come vedete, è un tipo di operazione che è già, questo è il famoso Ars Memorandi, abbiamo il corpo di San Marco, con San Matteo, pardon, con i vari attributi, quello è un Mercurio, del Foxton. Qui abbiamo naturalmente la logica memorativa, che auguro a tutti di leggere con cura e di studiare, perché è veramente un esercizio mentale di primo ordine. Va bene, però, come vedete, si tratta tutto di attributi. E la prova dell'esistenza ininterrotta di questa tradizione, dove il segno non è più geroglifico, ma sono attributi, per quello viene ripreso da Ripa, non dimentichiamo la parte iniziale del mio discorso, è il famoso calendario romano del 354, dove, va bene, i mesi sono soltanto degli esseri umani qualificati attraverso gli attributi che non sono altro che gli aggettivi. E qui concludo. Ecco qua. Il Ripa trasforma i geroglifici di Orapollo e i geroglifici del Colonna, che sono forse il massimo sforzo intellettuale compiuto in ambito umanistico per comprendere il simbolismo dei segni, il Ripa trasforma tutto ciò in un sistema mnemonico elementare di attributi. E con ciò si rifà, come vedete, a quello che è uno dei modelli più belli, che è naturalmente la Dianefesia, che non è altro che nera perché è la terra, ha naturalmente il segno del toro perché il toro è fecondo, cioè tutti gli attributi necessari a identificare la complessa ricchezza di significato del simbolismo della terra nutrice, alma terra. A destra abbiamo invece un'immagine similare, questa è del 1609, basta solo al posto dei numeri mettere gli attributi e possiamo costruire un discorso di personificazione come Ferripa, quale vogliamo, quale desideriamo, ma abbiamo ormai perso completamente il senso di Orapollo e del Colonna. Grazie.
Nous remercions vivement le professeur Mino Gabriele pour cette lecture vertigineuse qui nous a conduit de Orapollon et de Colonna, de l'Ineurotomachie à Alciati, à Ripa, par le biais de cette ars ou logica memorativa, Et donc, le hiéroglyphe devient le système d'une combinaison, d'une ars combinatoria, qui permet de rappeler tous les systèmes de signification avec, je dirais, l'image finale de l'abundancia de la signification symbolique. En parcourant tout le XVIe siècle, de la fin du XVe au début du XVIIe, et nous sommes donc enrichis par cette logique symbolique.